Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla quarta puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita, insieme a tanti tanti altri podcast dedicati al football NFL, NCAA, MLS, Fantasy Football e Pallavolo NCAA. Questa sera, insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di football americano, ci sono Mauro Rizzotto, Emanuele Sortino, Andrea Ghezzi e Marco Santini. Eccoci qua. Allora, innanzitutto un saluto a Davide e Federico che sono in chat, così al volo si sono già collegati. Buonasera Mauro Rizzotto e bentornato tra noi. Settimana scorsa ci sei mancato un casino.
Non è vero, dici così solo perché ci vogliamo tanto bene, ma in realtà non è vero. Buonasera a tutti, bentrovati a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Poi un saluto al ragazzo che ha fatto un'invasione di campo e che gli costerà di sicuro un ottimo lavoro in futuro, e soprattutto la persona che si paga il collegamento via satellite. Buon pomeriggio in questo caso a Emanuele Sortino.
Buon pomeriggio a voi.
Continuiamo con il passeggiatore di cane, l'uomo che gira di notte, la persona più attenzionata dai carabinieri della Bergamasca, Andrea Ghezzi.
Buonasera a tutti. Questo podcast, nella sua introduzione, lancia delle fake news. Perché solo durante il podcast che vi tiene compagnia, solo durante la stagione NFL? Quando mai ci siamo fermati, Gio?
Ma poi diventa off season, è più rilassato, non c'è più la tensione che abbiamo in queste puntate.
Ah, tensione, sono teso. Dopo week 1 sono già teso, sudo.
Malissimo, esatto.
E guarda poi, come suda il Rizzotto.
A chiudere abbiamo una persona alla quale vorrei fare un monito per dirgli che questa casa non è un albergo, non è che puoi girare di podcast in podcast come un'ape sul fiore. Chiaro Marco Santini?
Sì, sembro Ghezzi a dire la verità, perché è più, e lui fa 8000 podcast, io sono 3, 2 e mezzo. Saluto a tutti.
Altra fake news all'interno, scusate il disturbo, incredibile.
Beh, siamo di propaganda noi, quindi cosa vuoi? Saluto tutti, non mi fa piacere trovare Sortino sorridente, quindi possiamo procedere.
Allora, iniziamo questa puntata. Un saluto intanto anche a Gianni che ci ha raggiunto in chat. E lo facciamo parlando brevemente, perché ormai nel giro di 3 giorni è stato sviscerato lo sviscerabile di due facce della stessa medaglia. La medaglia si chiama ricevitore, un ruolo del football americano, e le due facce sono da una parte Antonio Brown e dall'altra Julio Jones. Allora, di Antonio Brown avrete letto dappertutto quello che è accaduto negli ultimi giorni. Su Adol Magazine abbiamo pubblicato un articolo che un po' cerca di dare un senso storico all'accaduto, cioè al passaggio dagli Oakland Raiders agli England Patriots, e un altro articolo invece un po' più così viscerale di cuore da parte di Marco sul perché questo addio è qualcosa che voglio dire ha segnato e molto i tifosi dei Raiders. Allora, io sarò breve e conciso. Dopo 2 giorni in cui ho fatto qualche ragionamento, ho visto in giro, e secondo me sono due tendenzialmente le chiavi di tutto questo, di questo passaggio, che lancio a voi, poi voi potete aggiungere le vostre. I grandi sconfitti di questo passaggio sono gli Oakland Raiders, intesa come franchigia, come società, come management. Aver preso Antonio Brown, si partiva dal presupposto che, insomma, si sapeva che era un giocatore leggermente problematico, anche perché l'anno agli Steelers aveva parlato. Probabilmente credevano di essere in grado di poter gestire questa personalità del giocatore questo ego incredibile, e invece non sono riusciti a gestirlo assolutamente, ma dall'inizio proprio, dal secondo giorno di firma del contratto. E escono sconfitti, anche perché secondo me in questo caso la società doveva fare un investimento a fondo perso e mettere il giocatore in una delle fantomatiche liste di cui ha accennato anche Marco nel suo articolo e tenerselo lì per un anno, e amen, però si lanciava un grande messaggio. La seconda considerazione che faccio, vado a chiudere, è che per come è costruito un contratto di un giocatore NFL, ma come in generale è costruito un contratto in cui si parla di una compravendita, perché questo alla fine è, anche se il termine non può piacere, di un giocatore, tutto non può essere avvenuto nelle 5 ore in cui Brown ha lasciato è stato rilasciato dai Raiders per passare ai Patriots. Quel contratto era già pronto, probabilmente era pronto anche da qualche giorno, e sono convinto, e ve lo dico molto tranquillamente, che i Patriots non erano l'unica squadra che erano pronti a prendere il giocatore se lui avesse voluto andare in posti diversi o non ci fosse stata un'offerta così allettante. Quindi tampering, sì, certo, possibile, le prove non si troveranno mai. Vedo che interessa poco anche i Raiders, che secondo me vogliono chiudere il caso e per così andare avanti. Poi insomma la partita di ieri ha dato loro anche insomma qualcosa di più, vista la vittoria. Ecco, ho chiuso, ho parlato fin troppo per le mie abitudini, ma ci tenevo su Antonio Brown. Quindi Mauro, Emanuele, Andrea e Marco a chiudere, così dirà che ha già detto tutto e facciamo prima.
No, ma infatti voglio fare io l'ultimo, così dico che abbiamo, ho detto tutto e facciamo prima. Non si può?
No, non si può.
Io in ogni caso sarò estremamente breve, non ho opinioni diverse da tutto quanto quello che è stato detto, che abbiamo detto in altre occasioni, che abbiamo scritto, che abbiamo letto, soprattutto che ha scritto Marco, anche quello che hai appena detto te Giovanni, lo condivido quasi in pieno. Io solitamente non sono abituato a ragionare in questi termini eccetera, ma io intimamente sono convinto che era già tutto scritto. I Patriots era una delle squadre che aveva cercato di tradare con gli Steelers per avere Brown, poi gli Steelers l'hanno tradato a Oakland, però io sono convinto che lì era dove Brown voleva finire e ha fatto tutto quello che era possibile per andare lì. Poi una volta free agent, certo, sono d'accordo che c'erano altre squadre che l'avrebbero preso tranquillamente, però una volta che sei free agent scegli tu, e a questo punto la scelta è stata facile. Nessuno mi toglie dalla testa che era già tutto, cioè che è stato un piano. Ho anche twittato una foto di Hannibal di A-Team, adoro i piani ben riusciti. Secondo me era già tutto quanto scritto nella testa, è riuscito bene e è finito come doveva finire. Peccato per i Raiders, che si sono dimostrati, che hanno pagato probabilmente l'inesperienza di un general manager che, ancorché capace a scegliere i giocatori, non ha esperienza nella gestione concreta di una franchigia, e di un coach che è rientrato a fare l'allenatore dopo un congruo numero di anni in cui l'NFL è cambiata, i giocatori sono cambiati e i rapporti sono cambiati, probabilmente più di quanto lui stesso avesse previsto. Fine.
Possiamo tirare corto, che dico che sono perfettamente d'accordo con Rizzotto, perché un'altra cosa che è stata stranissima è stato il video che lui ha postato, a parte il tempo, nel senso che prima tutta la questione del casco, tutta la questione del frostbite ai piedi, che non so come tradurre, piedi ghiacciati, quello che è, il tempo con cui ha fatto vedere quello, la multa, e ha chiamato i suoi compagni di squadra evil, demoni e quello che è. Quindi ha mostrato la foto su Instagram con la multa, è andato poi a parlare con Mayock e si sono presi, non dico allegnate, ma si sono insultati abbondantemente. È stato quindi poi multato per quello, ha perso i soldi. Secondo me già al punto in cui aveva postato la multa stava già decidendo me ne voglio andare. Ricordiamoci inoltre che i Patriots è stato quasi da, non, dico, non è stato ufficializzato, ma si dice che i Patriots avessero già offerto per Brown agli Steelers una prima scelta a marzo, e quindi i contatti già c'erano. Sicuramente, e secondo me lui ha deciso da questo punto farò di tutto per appena l'hanno multato io mi trovo, inizio a trovarmi qualcun altro. Ed è chiaro dal fatto che lui ha perso 30 milioni dei garantiti, ma nel video che ha postato quando viene, si vede il video che viene rilasciato e si mette a volare come un'aquila, lui è felice. Tu hai perso 30 milioni e sei felice come una Pasqua solo se hai il culo parato, cioè. Quindi non dico che non ci sia stato tampering, forse anche da altre squadre, non solo dai Patriots. Però complimenti ad Antonio Brown, perché uno che cade in piedi meglio di un gatto.
Bah, il fatto che avesse il culo parato dipendeva anche dagli anni precedenti nella Lega. Non è che Antonio Brown sia arrivato in NFL proprio l'altro ieri. Adesso non mi chiedete, perché non lo so quanto abbia guadagnato in questi anni. Ecco, però non penso fosse un grosso problema. Cioè, 30 milioni sono 30 milioni e nessuno li vuole lasciare così. Però evidentemente la situazione a Oakland si era fatta insostenibile. Non sono così convinto che la sua idea iniziale fosse di fare tutto questo caos per poi cambiare squadra sostanzialmente a un giorno dall'inizio della regular season. Secondo me è successo qualcosa che noi non sappiamo, e da lì poi sì, allora sì, condivido quello che diceva Mauro, probabilmente ha iniziato a mettere in atto un piano ben congegnato, per riprendere il suo tweet, e l'ha portato fino in fondo con i rischi del caso, perché poi...
Sì, Andrea, appena... io non stavo dicendo che lui volesse andare via a un giorno dall'inizio della regular season. Io stavo dicendo che lui voleva andare ai Patriots e i Patriots lo volevano. A quel punto ha iniziato a fare di tutto, cioè un tenore di comportamento che definirei bipolare rispetto a come si era comportato durante la sua permanenza agli Steelers, magari ultimo periodo a parte, però in questi giorni ha raggiunto delle vette inarrivati, e a come si comporterà da oggi in poi. Quindi...
No, Mauro, l'unica cosa che dicevo, magari ho capito male,
hai capito, siamo
d'accordo. Sicuramente una squadra come i Patriots o uno come Brown faceva gola quest'estate in off season, però alla fine è arrivato ai Raiders, sembrava almeno da quello che si era letto, contento di essere arrivato a Oakland. Ripeto, secondo me è successo, cioè, c'è un passaggio che a noi manca. Da quel momento, sapendo che, come dici giustamente tu, i Patriots lo volevano, e mettendo in piedi tutto sto cinemino, ecco, ho avuto una telefonata con Joe domenica quando è stato rilasciato, dove mi sono chiesto, come tanti in America, forse ha tirato fuori questo argomento settimana scorsa Emanuele, se Brown non avesse dei problemi mentali seri che derivassero dalle troppe botte prese o semplicemente da una follia che l'aveva colpito. Assolutamente no, visto poi il proseguo. Comunque, vabbè, poi ecco, volevo fare i complimenti, chiudo dicendo che volevo fare i complimenti a Marco Santini per il pezzo che ha scritto, che ho letto stamattina, molto lucido. E secondo me anche molto, molto corretto. Dico solo un'ultima cosa: non sono convinto che Joe ha citato il fatto che i Raiders avrebbero potuto mettere Brown in questa fantomatica lista e tenerlo fermo un anno, ma non credo che sia quello che una squadra vuole fare o che sia interessata a fare. Ad un certo punto, quando uno è così un problema, l'unica cosa che ti interessa fare è liberartene. Quindi sì, avrebbero potuto farlo, forse sì, però a che pro? Non so cosa ci avrebbero guadagnato da questa cosa, dare una lezione al giocatore. Non educhi uno di 30 anni che si comporta come si è comportato lui. Quindi forse alla fine la soluzione giusta è stata quella di dire: va bene, vuoi andartene, vattene, e noi da qui ripartiamo. Questa magari può essere una motivazione in più, che poi in parte si è vista, anzi totalmente si è vista proprio nella partita contro i Broncos. Adesso non dico che i Raiders abbiano vinto contro i Broncos perché si sono liberati di Antonio Brown e hanno voluto dimostrare che era una buona squadra, però una piccola componente di rivalsa credo che ci sia stata. E poi niente, parleremo magari della partita più tardi.
Ma allora, io quello che penso, ovviamente l'ho già scritto, diciamo, secondo me era qualcosa di premeditato sin da prima, ma mi viene sto dubbio anche perché ha aspettato proprio l'ultimo momento, quando non c'era neanche più l'occasione, il tempo proprio di andare a sviscerare un po' il contratto, cioè, perché è ovvio che tu dici io faccio questo, ma poi quali sono le ripercussioni, mi fa causa, la può vincere, cioè c'è una tutta una serie di ragionamenti che vanno fatti e che non c'era il tempo materiale di fare. Metterlo in questa famosa lista, sì, l'avevo letto anch'io, però te lo tieni comunque in casa. E che cosa alla fine, se da, diciamo, regolare continuava a creare problemi, postare a destra e manca, figuriamoci una volta che lo punivano in qualche maniera, cioè mi immagino cosa sarebbe venuto fuori. E poi tre giorni, lo state sentendo da tre giorni, dice qualcosa, fa qualcosa? No, semplicemente ha ottenuto quello che ha voluto. Anch'io all'inizio pensavo che avesse qualche problema proprio serio mentale, ma poi effettivamente per me non ce l'ha, è stato un killer. Per me i Raiders sono un po' più vittime che colpevoli, ma è un mio pensiero, perché quando ti trovi in casa uno così è ingestibile, proprio totalmente ingestibile. E quindi basta, ha voluto andare via. Sono stato contento di aver sentito l'intervista di Carr ieri a fine partita, dove ha detto: ok, gli auguro tutto il bene possibile a Brown, l'abbiamo voluto, lui non ha voluto stare con noi, si cambia pagina, non mi parlate più di Brown perché non ne posso più.
Perfetto, grazie a tutti anche per la velocità di questo giro di tavolo, come si usa nelle conferenze serie. Vi ho parlato di due facce della stessa medaglia. La seconda, se la prima è quella di Antonio Brown, la seconda è quella di Julio Jones. Diciamo che la vicenda Brown ha fatto passare abbastanza sotto silenzio il rinnovo del contratto di Jones con gli Atlanta Falcons. Il rinnovo, l'estensione, per correttezza, perché questa estensione inizierà quando finiranno i due anni che ancora di contratto con i Falcons, 3 anni a $66 milioni, quindi $22 milioni per un anno, che ne fanno il ricevitore per media più pagato, ma con una clamorosa novità che potrebbe condizionare tantissimo il futuro della contrattazione nella NFL. Giulio, perché siamo amici, ci vediamo spesso, usciamo a cena, un aperitivo, uno spritz, prenderà come garantiti e quindi sicuri 64 di quei $66 milioni, ma soprattutto quei 64 non sono garantiti per tutta la durata del contratto. Vi faccio un esempio: Odell Beckham Jr. prende $1 milione in più di garantito, $65 milioni, ma questi $65 milioni sono spalmati nei 5 anni di contratto. In misura diversa, però lui ogni anno prende una parte del garantito. Jones invece no, $64 milioni di 66 li prende alla firma. Praticamente ha il 97%, diciamo il 100% per comodità, il 100% di contratto garantito, cioè soldi sicuri indipendentemente da tutto e da tutti. Molti si chiedono se questo non sarà il futuro nella Lega, che fino adesso non ha fatto contrattazioni di questo tipo con dei garantiti che erano praticamente equivalenti, praticamente uno dei pochi e lui, c'è qualche uomo di linea, ma parliamo di cifre molto basse. E non
il
si chiedono
Kirk. Il cugino Kirk così non aveva il contratto completamente garantito,
ma spalmato in 5 anni anche lui.
Sì, certo.
Sì, in 5 anni un tot l'anno, quindi può darsi che se dopo 3 anni, di solito quando ti rilascio tu perdi una parte della garanzia. Hai capito? Lo leggevo su Spotrack.
Quindi è non ristrutturabile, per metterla in maniera molto più contrattesca, nel senso che sono 64 alla firma che non puoi ristrutturare più. Non è come per Flacco, che ha ristrutturato il contratto con i Broncos questa settimana scorsa, anzi sabato, che hanno ricontrattato con quelli garantiti, e quindi metti spazio in salary cap, eccetera. Questi qua hai firmato, sono tuoi immediatamente nel conto corrente adesso, non puoi ricontrattarli più tra 2 anni, per dire.
E quindi, per chiudere il discorso, lascio la parola a voi. Si arriva con quella di Jones ad una situazione molto simile a quella dell'NBA, che adesso poi ci spiegherà meglio Andrea, in cui i soldi che prende un giocatore di basket NBA sono i soldi che prende. Non è un discorso di una parte garantita, una parte no, magari se ti tagli un tradò, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è una grandissima novità, ripeto, che è passata un po' sotto silenzio. E molti si chiedono se sarà un probabile futuro nella contrattazione all'interno dell'NFL, oppure se sarà un caso isolato. Ovviamente per i giocatori questo tipo di contratto è, come si suol dire, grasso che cola. Jones probabilmente ha rifiutato qualche milione in più in cambio di avere questo tipo di garanzia, però insomma è qualcosa secondo me che va analizzato soprattutto all'interno di Scusate il disturbo. Allora lascio prima la parola ad Andrea, così almeno oltre a parlare del contratto di Jones ci dà qualche spiegazione a livello NBA e poi facciamo uno snake, quindi Marco, Emanuele e Mauro.
Allora, la premessa che faccio sempre è che io non sono un appassionato di salary cap, di contratti, eccetera, eccetera. Però per cercare di spiegare, ma l'ha già detto molto bene Joe, cioè in NBA tu firmi un contratto da 100 milioni e tu quei 100 milioni li prendi. Poi esistono le team option, le player option sull'ultimo anno di contratto, però sostanzialmente quando voi leggete l'importo di un contratto, seppure il valore sia lordo, è uscito un bellissimo articolo, non mi ricordo di chi, dove calcolavano il valore reale dei contratti dei giocatori, cioè Stephen Curry ha firmato per 30 milioni, in realtà in tasca gliene entrano 15 perché la metà va via in tasse, però adesso questo non c'entra niente. Quello che ha fatto Julio Jones, come ha spiegato Giovanni due secondi fa, è molto più simile a quello che si fa in NBA rispetto all'usanza tipica NFL, cioè Julio Jones ha firmato per 66 milioni e si prenderà tutti i 66 milioni, che poi in questo caso li prende tutti. I giocatori NBA invece hanno un salario distribuito nel corso degli anni che di solito tende a salire, non so, su 100 milioni e prendo 20 il primo anno, 22, 26 e poi quelli che mancano per arrivare a 100, così non faccio brutte figure di matematica, però ecco, sono completamente garantiti al netto, appunto, ripeto, delle player option e delle team option che poi i giocatori usano, soprattutto quando appunto si parla di player option, per uscire un anno prima dal contratto e rinegoziare, cioè prendere un nuovo contratto che di solito ha un valore nettamente più alto rispetto a quello a cui loro rinunciano come ultimo anno. Non so, onestamente, quando ho letto la notizia di Julio Jones e ho letto questo paragone con l'NBA, all'inizio faticavo a capire, poi me l'ha spiegato già in privato, l'ha rispiegato adesso. Io credo che le considerazioni a fare siano due. Uno è quella che ha già fatto Giovanni, probabilmente Julio Jones ha rinunciato a qualche dollaro per avere questo tipo di garanzia. Potrà essere che in un futuro i giocatori, appunto, vedremo dei contratti leggermente più bassi rispetto magari a quello che ci possiamo immaginare, ma col fatto che siano tutti garantiti, insomma, danno un certo tipo di sicurezza al giocatore stesso. Secondo, non è un caso che questa cosa arrivi dopo il caso Bell dell'anno scorso, cioè stiamo vedendo una rivoluzione, la free agency introdotta, la free agency NFL edition introdotta da Ezekiel Elliott, il contratto completamente garantito di Julio Jones. Attendiamoci delle evoluzioni, perché veramente Le'Veon Bell, consapevolmente o inconsapevolmente, secondo me ha scatenato una rivoluzione che cambierà un po' tutto quello che è appunto il discorso dei contratti su questi giocatori. L'altra considerazione da fare, che però butto lì, poi magari chi ne capisce più di me di salary cap può provare ad approfondire, è cercare di capire come questo andrà a incidere sul tipo di salary cap che c'è nell'NFL rispetto all'NBA. Velocemente, in NBA c'è un salary cap che tu puoi sforare, paghi una luxury tax, ma quando rifirmi i tuoi giocatori tu li puoi dare il massimo che loro possono prendere in funzione di una serie di parametri e uscire dal valore totale del salary cap. In NFL c'è l'hard cap, quindi come cambieranno e come incideranno questi contratti completamente garantiti sull'hard cap delle squadre NFL potrebbe essere un'evoluzione interessante, che costringerà probabilmente i management a dover rinunciare o a doversi inventare delle nuove cose per cercare di tenere i nuclei delle squadre forti insieme il più possibile. Sono cose che adesso io non sono capace di giudicare, in questo momento è difficilissimo perché Julio Jones è un unicum, quindi stiamo parlando di un giocatore, però sicuramente sono considerazioni che nel prossimo futuro incideranno sui rinnovi e su appunto la possibilità di mantenere una certa competitività all'interno del roster. Già sappiamo che in NFL questo è difficile, perché è difficile appunto con l'arcap mantenere per un tempo lungo un certo tipo di roster con gli stessi giocatori. Con questi contratti completamente garantiti probabilmente diventerà ancora più difficile.
Allora, io sono d'accordo con Andrea, ma soprattutto perché non ci capisco niente, quindi mi appoggio alla prima boa disponibile. Diciamo che il significato di garantito per me in questi giorni ha avuto, diciamo, un po' di ripensamenti, nel senso che per me è garantito. Dopo l'episodio e quello che è successo a Brown, bisogna vedere anche il garantito a che condizioni. Certo, Jones sicuramente non è nemmeno lontanamente paragonabile a Brown in quanto a serietà, chiamiamola così. I Falcons comunque hanno, penso, fatto anche i loro calcoli a livello, come diceva Andrea, di cap anche per gli anni futuri, eccetera. Certo, tirar fuori 60 e rotti milioni per un giocatore comunque neanche più giovanissimo, anche lì bisogna capire un po'. Poi, dopo averli visti ieri, non è che proprio sprizzino forza da tutte le parti. Però lascio la parola ai miei colleghi, che sicuramente sono più ferrati di me su questo argomento.
Io ho appena visto che sono più vecchio di Julio Jones e non prenderò mai 30 milioni, 64 milioni in un paio d'ore. Ma allora, secondo me ha ragione Andrea, bisogna vedere comunque il contesto dei contratti dal punto di vista molto più ampio. Se uno va a vedere di quanto si è alzato il salary cap ogni anno, più o meno negli ultimi anni si è aumentato di circa 11 milioni l'anno medio, una cosa del genere, sto andando a memoria, in caso correggetemi in chat. Cosa vuol dire? Che più o meno ogni anno tu ti puoi permettere un equivalente di un nuovo lineman, mettiamola così. E vuol dire che se ce l'hai riesci a dare più soldi ad altri giocatori. Cosa inoltre, dobbiamo sempre considerare che ogni giocatore vuole essere il migliore di quello vuole essere il migliore di, in campo in tutta la lega, e vuole essere sicuramente il più pagato. Cosa è successo? Che Michael Thomas ha firmato un mese fa, già siamo passati un mese, due mesi, e adesso comunque l'ultimo ha firmato un contrattone è stato Michael Thomas. Michael Thomas ha preso 100 milioni in 5 anni, di cui garantiti 60. Ora, qual è la cosa? Che Julio Jones voleva: io voglio essere più pagato adesso, come Michael Thomas ha voluto dire, io voglio essere più pagato adesso, io voglio che il mio nome risulti importante. Julio Jones ha voluto esattamente lo stesso e gli ha detto: io voglio essere più pagato adesso, ora, con un garantito più alto di quello di Thomas, perché io sono più forte di quello di Thomas, che fa l'altra nella stessa division. Quindi ancora di più, così come è successo per nei Broncos, che è arrivato Callahan o Jackson, adesso non mi ricordo, che prendeva più di Harris. No, io non vengo al campo fino a che non mi pagate un secondo di più. Che nel frattempo mi chiamo dall'altro podcast, io, perché poi è solo il Ghezzi che fa mille podcast, io no. Quindi bisogna mettere anche in discussione questo. Ricordiamoci sempre, in ottica futura, che se l'anno prossimo si discutono i contratti, e se si discutono i contratti dell'NFLPA e prendono davvero i soldi dalle scommesse, il salary cap non è che sale tantissimo, proprio sale, che Elliott, in confronto, il contratto di Elliott che ha appena firmato, in confronto è nulla. E quindi bisogna loro hanno anche questo in mente, come cambierà il mercato tra 2-3 anni. Inoltre, adesso non mi ricordo chi è stato, se la Fox, credo che fosse stata la Fox, gli sta dando molti più soldi per i prossimi 5-6 anni, adesso non mi ricordo sempre qual è la deadline, e vuol dire che ci saranno molti più soldi che entreranno. Inoltre, c'è sempre la discussione che vogliono passare 18 partite, sempre per una questione di soldi, sono sempre più soldi che arrivano, quindi in qualche modo li riusciranno a gestire. Quindi bisogna tenere in mente tutta questa situazione. Voglio essere il miglior giocatore, nel frattempo il salary cap sale, l'anno prossimo si discutono i contratti, i contratti televisivi dei giocatori, i contratti televisivi stanno salendo di più, nel frattempo l'NFL sta finendo molto di più in Europa, si vuole invadere la Cina dal punto di vista mediatico, il Sud America pure, stanno prendendo soldi da tutte le parti, e quindi soldi il 47%, quello che prendono per i salary cap, arriverà nelle tasche delle squadre e quindi dei giocatori. Quindi loro si fanno tutto questo percorso mentale: posso pagarti di più, che poi tanto il 50% delle squadre è fatto da undrafted o da late pick, quindi alla fine li pagano sempre poco. Fine del discorso lungo.
Ti salutiamo, giusto Emanuele, che tu passi di là.
15 minuti li posso fare.
Vabbè, stai lì allora, Mauro.
Io, mentre parlava Emanuele, pensavo cosa potevo aggiungere a questa conversazione su Julio Jones, e in effetti non mi veniva in mente granché. Poi, quando ho sentito che parlava di invadere la Kamchatka, avevo iniziato a cambiare un po' idea. Alla fine, però, mi sembra che sia stato detto tutto quanto, quindi l'appoggio un po' di qua e un po' di là a tutti quanti, e sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. Spendo solo due parole per ricordare che tutto questo di cui stiamo parlando è su Julio Jones, insomma, su di lui, quindi su un ricevitore top della Lega, sicuramente uno che tutti quei soldi lì se li merita, quindi complimenti a lui e ben fatto e ben guadagnati.
Perfetto, rimani lì Mauro che adesso ti tiro in ballo subito. Allora, mi raccomando, vale per tutti i nostri ascoltatori, la prima regola di Week 1 NFL è quella di non overreagire. Quindi la vostra squadra ha perso, è finita, siamo disperati, basta, e la vostra squadra ha vinto, campioni.
Squadra ha perso, consolatevi con Stock 84. La vostra squadra ha vinto, brindate con Stock 84.
Questa è non è da vecchi, è di più. Questa
esatto.
È
io non l'ho capita, ecco. Se poi...
No, il fatto che tu non l'abbia capita dal senso dei tuoi anni, sta lì buono. E, quindi
anche Julio Jones non l'ha capito.
Esatto.
Ricordatevi, Julio Jones, che sette squadre che hanno perso l'anno scorso alla prima di regular season hanno poi disputato la prima dei playoff. Quindi calma, relax. Che abbiate vinto o che abbiate perso, bevetevi lo Stock 84, che così almeno magari facciamo anche due lire per Cutting Edge. Quindi, stando a questo, inizio con una domanda per Mauro e poi a seguire gli altri in ordine sparso, picchiatevi un po', fate come volete, insomma. E la domanda che ti faccio innanzitutto, vi ricordo che online su The Cutting Edge trovate Cool Bueno, che è uscito giusto fresco ieri pomeriggio, giusto Mauro? Sì, ieri pomeriggio.
Sì, adesso durante la stagione cercheremo di registrare sempre appena finita la partita, la domenica sera, per essere online già il lunedì con i commenti caldi del post.
Esatto, potete ascoltare quello che è stato l'andamento della partita. Questo pomeriggio abbiamo pubblicato su Adol Magazine il riassunto dell'incontro da parte di Mauro, che non è tanto un riassunto con la cronaca della partita, perché c'è poco da cronacare, ma quanto sulla situazione generale dei Dolphins e anche con qualche bella parola per i Ravens. Allora Mauro, ti faccio la domanda, vado subito al punto. Lamar Jackson 17 su 20, 324 yard, 5 touchdown pass, un rating perfetto, vado a memoria, soltanto 3 corse, giusto per far vedere che per sgranchire le gambe. Quanto questo è frutto della squadra che Jackson affrontava, o quanto invece, per quello che tu hai visto che l'incontro lo hai seguito, hai notato dei miglioramenti nel ragazzo?
Giovanni, io quello che avevo da dire l'ho scritto nero su bianco sulla cosa. I tifosi dei Ravens, dopo n paragrafi di rantoli miei sulla situazione di Miami, i tifosi dei Ravens potranno dire: ma e noi? Ah sì, è vero, c'erano anche i Ravens in campo. Lamar Jackson è stato impeccabile, tutti quanti si aspettavano di vederlo dominare la partita con le gambe non le ha quasi mai usato, ha usato il braccio, a volte con una precisione sul profondo che non gli si conosceva, o perlomeno non aveva mai messo in mostra nello scorso anno o in altre occasioni, non con queste cose qua, perché ha lanciato 3-4 palloni profondi per Brown, per altri, eccetera, veramente pregevoli e messi al millimetro. Certo, mettiamogli davanti una squadra invece di 53 personaggi in cerca d'autore, secondo me qualcosina cambia. Quindi io non mi unisco alle lodi sperticate che mezza America sta facendo su Lamar Jackson. Lamar Jackson, calma, mettiamogli davanti una squadra vera e poi vediamo.
Emanuele, così
io almeno ho una domanda veloce per Mauro, ma come hai giudicato la finta di punt e il quarto tentativo giocato sul 1-0? Cioè è successo qualcosa che non abbiamo visto? Non mi sembrava una roba da Harbaugh.
Si sono beccati un po' per tutta la gara, cioè, diciamo che soprattutto lato Miami ha cominciato ad affiorare del nervosismo abbastanza presto, e in gara dopo i contrasti c'era gente che si spingeva, cominciavano a fare piccole zuffe, eccetera eccetera, quindi c'era un po' di nervosismo in campo. Quanto questo nervosismo si sia propagato alle sideline me lo sono chiesto anch'io, perché è stato Flores che ha chiamato due time out a 2-minute warning scaduto, ha chiamato due time out con i Ravens sopra 59-10, francamente che anch'io ho trovato inspiegabili. Non so se Harbaugh se la sia presa e abbia detto a Griffin: fai quello che vuoi, se riesci a segnare meglio, e poi alla fine si è rotto le balle e a 5 yard dalla goal line, a 5 secondi dalla fine, gli ha detto: vabbè dai, andiamo a farci la doccia, inginocchiati e fine, non voglio più sapere niente, mi sono rotto le scatole. Non lo so, l'impressione è che un filino di nervosismo anche di troppo ci fosse stato, però manca la controprova.
Devo dire la mia sulla Mar o
sulla Mar? Perché, la domanda era questa.
La domanda è,
e poi di Dolphins ne avete già parlato 35 sì. minuti la volta scorsa senza di me.
Vero, infatti ti citavamo. Io non so quanto forti siano i Dolphin quest'anno, perché veramente dopo tutto
questa
quello
è una
che abbiamo
battuta
parlato,
della quale ti do merito
perché potrebbe essere che una delle poche volte in cui Clemson potrebbe battervi, a parte gli scherzi. Secondo me Harbaugh è andato a prendere la partita sapendo che avrebbero vinto, sapendo che avrebbe messo la mano, non l'avrebbe fatto correre, avrebbe fatto costruire la fiducia per fare i 5 touchdown. Tu non corri, tu oggi lanci, fidati e prendi confidenza. Secondo me da qui è venuta tutta la storia anche del punt, tutta la storia dell'andare sul quarto e passa a giocarsela ancora, proprio fare ancora punti, proprio una questione di costruire la fiducia nella squadra.
Sono d'accordo con te, ma non nel senso che sapeva che avrebbe vinto, perché nessuno parte sapendo che avrebbe vinto, sapendo che era una partita che poteva assolutamente giocarsi e sulla quale poteva iniziare a costruire la fiducia sulle doti di passatore di Lamar Jackson. Prova è che non gli ha detto: fai quello che vuoi, ma non passare dal lato dove vedi quello col numero 25, vai dall'altra parte,
vai all'altro lato e lancia lungo che c'è Hollywood Brown,
che tanto 25 nei paraggi, tant'è che quando Xavier Howard è stato messo su Brown, la partita di Brown è finita.
Esattamente. Perfetto, ta-da.
Andrea, Marco.
Allora, sapete tutti quanto sono tifoso di Lamarone, però credo che le parole di Mauro siano le più corrette, cioè rivediamolo contro una squadra che lo può mettere un attimino più in difficoltà. Sul discorso
la settimana prossima con chi giocano i Ravens? Qualcuno si ricorda?
Te lo dico subito.
Vabbè, intanto che tu guardi, chiudo velocemente il discorso, ma sul fatto che sappia lanciare lungo, sul fatto che sappia o non sappia lanciare lungo, voi mi siete testimoni. Io l'ho detto che il bombolone ce l'ha, nell'ultimo anno a Louisville l'ha fatto vedere tante volte. L'anno scorso è entrato a 6-7 partite dalla fine, non ricordo, con un playbook che non era costruito per lui e con una batteria di ricevitori veramente pietosa. Hollywood Brown non è stata una scelta casuale da parte dei Ravens, è quel tipo di giocatore di cui aveva bisogno Lamar Jackson, cioè uno che attacchi tanto il profondo, che è palla lunga e pedalare, poi ripeto, magari contro una secondaria un po' più consistente fai un attimino più di fatica, però non mi ha stupito veder tentare quei lanci a Lamar, perché ce li ha e perché penso che quest'anno comunque Arbo abbia costruito un playbook su di lui, playbook che vedremo nelle prossime ovviamente anche nelle prossime settimane, e lo vedremo anche correre di più. Condivido il discorso di Emanuele, era la partita giusta per farlo lanciare, o forse l'ha detto ancora Mauro, era la partita giusta
l'ha
per
detto
farlo
Emanuele,
lanciare,
io l'ho confermato,
ecco. Era la partita giusta per farlo lanciare tanto, per costruirgli, per dargli quella confidenza giusta di cui ha bisogno, ecco, non è diventato Peyton Manning.
No, anche settimana prossima giocano contro i Cardinals, quindi neanche tutta questa grandissima difesa, in casa fra l'altro, e poi giocano contro i Chiefs, che non mi è sembrata neanche tutta questa difesa contro il backup dei Jaguars.
È sembrato un po' veterano.
Infatti, a parte i baffetti, poi...
Vabbè, ce l'ha sempre avuti, ma Wazzu insegna, cioè così era l'anno scorso e così è quest'anno. No, l'altra
cosa che non so se l'ho visto, potrei averlo visto dal vivo e neanche me ne sono mai accorto, tra l'altro, se ha giocato a Wazzu.
L'altra cosa che comunque mi ha fatto piacere, io un paio di settimane fa ho detto che citavo il touchdown contro i Packers dicendo che lui non aveva visto dei ricevitori a cui scaricare la palla. Comunque il fatto che abbia corso solo tre volte, per la tendenza e l'istinto che ha lui, a prescindere dalla chiamata, è un fatto positivo, cioè vuol dire che c'è un'evoluzione mentale da parte del giocatore che ha capito che in NFL sicuramente deve sfruttare il suo atletismo, ma deve comunque prima passare attraverso delle letture che non devono essere una mezza lettura e poi vabbè, vedo nessuno libero, vado. E questo secondo me un po' invece prescinde dal discorso della difesa di Miami, poi vedremo quando sarà.
Sai una cosa, Andrea, secondo me a livello di playbook della partita di ieri ha influito molto anche il primo drive di Ravens, quello che ha insegnato subito il primo touchdown 7-0, e che hanno giocato tutto sulla terra, non ha fatto neanche un passaggio tentato, tutto di corsa, e Jackson, se non ricordo male, ha portato palla forse una volta, ma credo neanche quella, 50 yard di Ingram al primo gioco, poi Edwards, poi Edwards, tutto sulla terra. Quel drive lì ha fatto capire che non serviva neanche rischiarlo, non serviva neanche farlo correre Lamar Jackson, con quello che avevano potevano farcela tranquillamente, per cui tanto valeva restare fedeli al piano, farlo lanciare e non serviva neanche farlo correre.
Sì, Joe, per me puoi anche cambiare argomento se vuoi, anch'io sono convinto che va bene Lamarone, siamo tutti tifosi, aspettiamo le prossime, perché una partita non fa primavera.
Allora, stai lì Marco, innanzitutto salutiamo Emanuele, dai, che ci lascia, che deve andare a registrare un altro podcast. Marco l'ha fatto prima, Emanuele lo fa dopo. Grazie per essere stato con noi. Bravo.
Salutami gli altri.
Oh, cioè, guarda, sicuramente ti ricambieranno con piacere, guarda.
È bella questa affinità, bello tra amici, va bene. Ciao Emanuele, grazie.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao.
Alla prossima.
Allora, Marco, stai lì, perché ti coinvolgo subito. Si c'erano tra le tante squadre due che si era curiosi di vedere all'opera, erano gli Oakland Raiders, ovviamente per il noto fatto di Antonio Brown, e gli Indianapolis Colts, che hanno perso Luck, cos'è, 10 giorni fa ormai, e quindi insomma c'era la curiosità. I Raiders hanno vinto contro i Broncos e i Colts hanno perso, e mi hanno così concesso anche di fare un calembour del tipo Colts senza Luck, che voglio dire sono quelle cose che uno sogna di fare da una vita. I Colts hanno perso perché Adam Vinatieri ha mostrato di avere 44 anni sbagliando due field goal, un extra point che avrebbero fatto la differenza e consegnato la vittoria alla squadra di Indianapolis. Allora, Ti chiedo due parole sui Raiders, una bella vittoria. Onestamente ho visto solo le statistiche di Carr, sono spettacolari. Il rookie Jacobs, di cui parleremo anche magari dopo, sugli scudi, insomma una prestazione al di là di quella che può essere più o meno la forza dell'avversario, una prestazione che così è stata un'ottima risposta a tre giorni di otto volante per la squadra di Oakland. A proposito, il campo da baseball c'era, vero? Me lo confermi?
A voglia se c'era.
Ok.
Dunque, sì, la partita l'ho vista, anche se in parte con un occhio solo, però sono soddisfatto perché, a prescindere da tutti i discorsi che abbiamo anche già fatto prima, che la prima giornata conta poco o niente per il giudizio delle squadre, perché non si sa bene i meriti di una, dove finiscono e iniziano i meriti dell'altra, ma l'atteggiamento dopo una settimana, un mese almeno di distrazioni, se vogliamo, problemi vari che abbiamo parlato prima, ci poteva essere un po' di timore per come la squadra avrebbe affrontato la partita, se con paura oppure giocando in casa, insomma, aveva tutto da perdere, e invece devo dire che la squadra si è comportata in maniera egregia, è stata preparata bene la partita, hanno giocato decisamente bene, diciamo che rispetto allo scorso anno, se non altro, si è vista una parvenza di difesa, anche i rookie hanno fatto il loro, Jacobs sembra un running back, diciamo che l'atteggiamento, quello che stavo dicendo prima, è quello che mi è piaciuto di più. I giocatori si aiutavano a rialzarsi, si incoraggiavano, insomma da quel lato lì non si può dire niente. Addirittura Vontaze Burfict, il cattivissimo, era quello che andava a far da paciere in alcune occasioni nelle quali c'era un po' di maretta tra i giocatori, quindi insomma direi che una serata quasi perfetta. I Broncos ovviamente non sappiamo, mi hanno deluso un po', soprattutto la difesa, perché insomma ci si aspettava la difesa di Fangio di tutt'altro livello, considerando poi anche la presenza di Chubb, Miller eccetera eccetera, però insomma la linea d'attacco dei Raiders è un altro punto che mi ha fatto piacere vederli insomma abbastanza in forma. Diciamo che per quanto riguarda invece i Colts, vabbè, non ho visto granché la partita, un po' l'ho vista con voi, spiace che alla fine un po' Vinatieri sia il capro espiatorio, ma i numeri sono davanti agli occhi di tutti, spero che sia per lui che sia una giornata storta e non un, come posso dire, un trend o un avvio di tramonto, ma penso che insomma Frank Reich l'abbia visto in allenamento e quindi gli abbia dato fiducia anche per quest'anno. Brissett non ha giocato assolutamente male, Mac ha fatto una partita strepitosa, comunque giocando in casa di una delle squadre favorite della IFC, quindi è vero, c'è una sconfitta in overtime, però diciamo che i buoni propositi di vedere una squadra comunque cresciuta, e anche se orfana del suo miglior giocatore, lasciano ben sperare per un campionato comunque non anonimo, e quindi, come ho scritto anche nel preview, certo tutto dipende da Jacoby Brissett, però contro la difesa di San Diego, buonasera, di Los Angeles, che anche quella è una delle più forti, comunque secondo me si è comportato bene.
Andrea e Mauro.
Poi vi saluto ragazzi, perché come al solito mi devo trasferire nell'altro studio, ma condivido l'analisi di Marco, contentissimo per la vittoria dei Raiders, non per che così possiamo sbeffeggiare Sortino, ma perché era quello di cui avevano bisogno dopo tutto quello che gli era successo. vabbè, Car lo ammetto, lo sapete tutti, io non sono assolutamente un fan, mi ha stupito per la precisione, per i numeri, per come ha comunque giocato la partita, mi auguro per Oakland, al netto di quello che posso pensare io, che sia questo il giocatore che assomiglia sinistramente a quello che li portò ai playoff, anche se poi non li poteva giocare perché si infortunò, se non sbaglio, alla penultima giornata. Bene il rookie running back, da rivedere, perché vabbè, siamo a week 1 e quindi se diciamo che dobbiamo stare cauti sulla Marone, che ha già una stagione alle spalle, o comunque una mezza stagione alle spalle, figuriamoci per un rookie come running back dei Raiders. Però il fatto che sia stato l'unico scelto al primo giro dell'ultimo draft e il fatto che comunque i Raiders abbiano puntato forte su di lui perché avevano bisogno in quella posizione e perché pensavano che potesse essere il giocatore giusto da inserire nel loro sistema offensivo, appunto, fa ben sperare, insomma, bella prestazione al di là dei due touchdown. Per quanto riguarda Indianapolis è un po' lo stesso discorso, cioè ho visto una squadra, abbiamo parlato di contender e dopo Luck di squadra che avrebbe faticato a vincere delle partite, vista contro i Chargers invece mi sembra che Indianapolis rimanga un'ottima squadra, sicuramente ha perso un fenomeno come Andrew Luck, però qua bisogna dare credito a quello che diceva Rizzotto, ma Mauro settimana scorsa, Brissett è un buon giocatore, all'interno di un sistema come quello dei Colts probabilmente può anche fare di più di quello che il suo talento gli permetterebbe. Se poi Marlon Mack è questo, allora insomma ci sarà da divertirsi per i tifosi di Indianapolis. Difficile dire adesso dove potranno arrivare, però ecco, sicuramente i Chargers alla prima non erano esattamente la squadra più facile da affrontare, e loro per un Vinatieri in Marco Bellinelli mode, nel senso che vabbè, grazie al cazzo che ti sei scusato alla fine della partita, era meglio che mettevi due calci e non dicevi niente, però insomma dai, era l'inizio di cui avevano bisogno anche i Colts. La vittoria sarebbe stata la ciliegina sulla torta, però essersi dimostrati competitivi sicuramente porta beneficio al gruppo, e chissà che in una division che probabilmente sarà meno semplice di quello che ci si poteva aspettare in questa stagione, anche in virtù della bella prestazione dei Titans contro i Browns, ecco che sono partiti col piede giusto e sono contento per loro, perché esattamente come per i Raiders, anche se in modalità diversa, perdere un giocatore su cui fai tanto affidamento a così poco dall'inizio della stagione non è mai facile, e entrambi i gruppi hanno risposto nella maniera giusta. Io su questa cosa
salutiamo Andrea, saluto, perché anche lui va a registrare un altro podcast di The Cutting Edge 108 dedicato al baseball MLB. Quindi abbiamo Marco col podcast dei Raiders, Emanuele quello dei Broncos, Andrea con quello su MLB. Questa è The Cutting Edge, solo in una sera, quattro podcast in registrazione o live che potete poi riascoltare sul sito thecuttingedge.it. Ciao Andrea.
Posso solo dire un'ultima cosa, prima ovviamente saluto tutti gli ascoltatori, quelli in diretta e quelli che ci ascolteranno in podcast, cioè vi siete rimpossessati voi saggi del podcast, avete fatto fuori me Sortino in 5 minuti.
Vi siete fatti fuori da soli, guarda.
Sì, qua l'organizzazione.
È tutto premeditato.
Esatto, un po' come Antonio Brown. Esatto.
Esatto. Posso dire una cosa? Possono dire una cosa prima che Andrea se ne vada?
Sì.
Questa è una dimostrazione di che razza di potenza di fuoco sta diventando Cutting Edge Radio in tema di podcast su sport americano.
Assolutamente, grazie, ma soprattutto grazie a voi che li fate questi podcast, perché io faccio finta, io in realtà faccio solo finta, è una voce registrata la mia.
Cioè, tu vuoi dire che in realtà di baseball non capisci niente, quindi tu vuoi registrare il 108,
questo
calma.
Fermi, apro la parentesi, Andrea, attenzione, minacciandomi, mi ha fatto partecipare a un fanta baseball con gente che conosce il baseball. E io ho detto, vabbè, dai, insomma, io sono un appassionato, un tifoso medio, insomma, dai, partecipo, cioè persone che si scambiano nomi e cognomi che io non ho mai sentito in vita mia, discutono di regole che non conosco. ci tengo a dire agli amici ascoltatori che io in questa settimana sono in semifinale. Andrea Ghezzi è credo per lotta per il 20°-30° posto, una roba del genere.
Allora, visto che l'hai detto e ti avevo detto di stare attento a quello che dicevi, voglio dire a tutti i nostri ascoltatori che Giovanni Ganci ha vinto la division più scarsa con lo stesso record con cui io non sono andato ai playoff.
Come funziona l'NFL? Come funziona l'MLB? Funziona così.
No, ho chiuso 11-11 e io ho chiuso 11-11.
Ma quindi io ho il pennant, io l'anno prossimo faccio la cerimonia del pennant a casa mia. Mia moglie ancora non lo sa, troverò il modo di dirglielo, ma isso il pennant.
Ecco, e più che chiudo questa parentesi dicendo che all'ultima giornata di campionato ho battuto il signor Giovanni Ganci.
Beh, è ovvio, io non, il risultato non mi serviva, ho fatto riposare tutti. C'è gente che mi ha detto, mi faccio giocare coach, stai lì buono. Dai, vai che ti aspettano, va.
Buona serata, ciao ragazzi.
Ciao Andrea.
Ciao.
Va bene. Prima di far chiudere Mauro il discorso...
No, ma io non mi ricordo neanche più di cosa stavamo parlando.
Ok, allora empatizziamo con Federico che grazie a Vinatieri ha perso la settimana al Fantasy e quindi ci spiace Federico, Vinatieri è uno sicuro, però vedremo nel corso del tempo.
Il Fantasy è un gioco crudele.
Esatto, allora siamo quasi a un'ora Mauro, per chiudere ho fatto un po' di pulizia di argomenti, ci teniamo per la volta prossima. Ti chiedo, ho fatto un piccolo elenco condiviso con voi di rookie offensivi, non nel senso peggiore del termine, ma che giocano in attacco, che hanno avuto delle buone prestazioni, domenica. Ok, Kyler Murray che ha giocato veramente bene con i suoi Cardinals, 29/54, 308 yard.
Ha giocato bene all'inizio si è visto
l'inizio è dura partita,
però
è dura.
Poi è uscito fuori alla grandissima.
Vabbè, io vi faccio i nomi che ho messo negli appunti: Kyler Murray, quarterback dei Cardinals, Gardner Minshew, quarterback dei Jaguars, Marquise Hollywood Brown, ricevitore dei Ravens, AJ Brown, ricevitore dei Titans, Terry McLaurin, ricevitore dei Redskins, Josh Jacobs, running back dei Raiders citato prima, e TJ Hockenson, tight end dei Lions. E vi chiedo quale giocatore di questi, ve ne chiedo solo uno così brevemente, secondo voi vi ha più impressionato? Io voto Minshew per tanti motivi che vi dico dopo, lascio la parola a voi Mauro, dai, e Marco.
Io se devo dire un nome secco, a me è piaciuto molto quello che ha fatto Josh Jacobs, ma non è che mi ha impressionato perché me l'aspettavo, l'ho pure scelto al fantasy. Mi aspettavo anche un impatto significativo da parte di TJ Hockenson, non così significativo a dire la verità, perché il tight end è storicamente un ruolo molto difficile per un rookie, perché è un ruolo molto complicato da interiorizzare, da capire e da trasportare nel mondo NFL, e invece Hockenson ha fatto un'ottima prima partita, vedremo cosa seguirà. Quindi, dicendo un nome secco, quello che mi ha impressionato di più è Terry McLaurin dei Redskins, dal quale sinceramente non mi aspettavo un esordio col botto, un impatto col genere, non mi aspettavo neanche chissà cosa dai Redskins, per cui vedere McLaurin scorrazzare per il campo a 125 yard mi pare una cosa abbastanza esagerata in quel modo, sì, quello direi che è quello che mi ha impressionato di più tra tutti.
Io invece vado col tight end dei Lions che tu hai nominato, perché per gli stessi motivi che hai detto tu, però visto che tu hai scelto quell'altro, io vado con Hockenson. Poi
però mi pare giusto.
Storicamente è un ruolo che mi piace, e vedere un giovane uscire già imporsi così fa solo piacere. Ha giocato bene anche Waller dei Raiders, 7 palloni ricevuti.
La insomma, signora quando... Waller. La Waller. E anche questa la capiscono in tre.
Adesso io non so se lui fosse undrafted o che cosa, però insomma la dipartita di Cook è pesata meno di quello che si poteva pensare, quindi vado con Hockenson.
Invece io vi dico perché voto per Gardner Minshew, così è bello, abbiamo tre giocatori diversi.
Aspetta,
da
Giovanni, proporre. Di cosa il nostro tavolo al Mind the Gap quando si è fatto male Foles, che abbiamo detto, e adesso chi entra? Non lo sapeva nessuno. È entrato sto tizio.
No, no, noi non,
tutti
no, non credevamo neanche avessero secondo quarterback. Credevo, eravamo, lo dico, eravamo convinti di entrasse il ricevitore in quella posizione. Chi? No.
Blake Bortles.
Quello è, ma il primo quarterback dei Rams.
Ci mancherà.
Ma quello giocherà dei Rams, lo dico io, dagli tempo, che conosce l'ambiente. Perché dico Gardner Minshew? Primo perché ha avuto dei numeri non da poco, 22 su 25, di cui 15 passaggi completati consecutivi all'inizio, 275 yard, due touchdown, intercetto.
Giovanni, scusa, prendo la linea dalla postazione Twitter, che non è la postazione Twitter, poi ti faccio finire, ma visto che sta passando adesso il sottopancia su NFL Network, che i Patriots hanno tradato Demarius Thomas ai Jets per una sesta scelta il prossimo anno.
Tanto non riceveva più, quindi ha fatto bene.
Però postazione a Twitter.
Grazie,
vai.
Grazie mille. Dicevo Minshew, perché a differenza degli altri, che bene o male erano preparati per giocare, cioè si sono allenati con la squadra come doveva essere, cioè quindi da running back numero uno, o comunque uno dei primi ricevitori, eccetera, eccetera, eccetera. Minshew no, Minshew probabilmente sperava di prendere qualche pallone durante la stagione, visto il calibro che aveva di fronte, che aveva davanti in depth chart, e così di colpo si è trovato a dover scendere in campo, e ripeto, l'ha fatto secondo me nel migliore dei modi, quindi il fattore di difficoltà per lui era molto molto più alto secondo me rispetto agli altri, non tanto per il ruolo, perché comunque anche giocare running back le botte ci sono, giocare ricevitore stessa cosa, ma per il modo in cui è dovuto entrare in campo, e quindi il mio voto è per Minshew. Quindi,
io, se posso, devo dire che durante la partita di pre-season di Miami contro Jacksonville, perché sì, da quando ci è venuta questa balzana idea del podcast ho visto perfino le partite di pre-season, Minshew aveva giocato abbastanza, come è logico nelle partite di pre-season. Non dico che mi aveva impressionato perché è pre-season, però si vedeva che qualche numerillo il ragazzo ce la poteva anche avere. Poi è chiaro, la logica è che quando poi comincia a giocare sul serio sta in panca e niente, nessuno poteva aspettare che forse si facesse male e che entrasse e che fosse in grado di reggere, però devo dire che già in pre-season si era intravisto che qualcosa c'era, insomma, nel ragazzo.
C'è da dire questo, che visto che l'assenza di Foles sarà molto molto lunga, vedremo come
l'hanno messo in injury, mi sembra.
Sì, quindi rientra cosa, dopo 8 giornate, una roba del genere.
Sì, con una clavicola rotta non so neanche se c'è.
Però è non throwing, come dicono gli americani.
Ah, ok.
Quindi, vabbè, vedremo già settimana prossima Minshew cosa farà, perché è un vero banco di prova. Se la prima c'è l'adrenalina, il fatto che comunque vabbè, è andata come è andata, vedremo settimana prossima. Quindi, siccome siamo arrivati all'ora di trasmissione, direi anche che possiamo portare a termine il nostro amato podcast, la quarta puntata. Allora, prima di ringraziare chi mi ha fatto compagnia, ringrazio.
Ma la Bold?
La Bold?
La Bold? Ormai la vedo.
No, beh, guarda, c'è la Bold, poi possiamo farci una The Sick. Insomma, possiamo giocarcela come una Vanzin, come meglio
crediamo. Posso fare una cosa, un fuori menu io, e fare io una domanda a voi due, così ci spendiamo gli ultimi tre minuti.
Facci lei.
Posso? La mia domanda secca a voi due è: ma quanto bello è stato il finale di Saints-Texans?
Allora, il finale di Saints-Texans, come tutta la partita, è stata molto 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 bello. Io non mi aspettavo Houston così competitiva. Contro i Saints vedevo una differenza maggiore. Domani, per chi ci ascolta in diretta, o giovedì, vediamo un po' come siamo messi, o per chi ci ascolta in differita, insomma, lo trovate su Adol Magazine, troverete un articolo scritto da un noto esperto che noi strapaghiamo, dedicato al 10 second runoff, che è quella regola che stava costando ai Saints la partita.
Sì, beh, finale sicuramente di quelli da ricordare. Mi ha impressionato Deshaun Watson, più forte come lo ricordavo. I Texans pensavo che avessero mollato a un certo punto, invece hanno ripreso in mano la partita. E vabbè, poi lasciamo perdere la botta di fortuna, diciamo, del fallo sul calciatore che aveva appena sbagliato il pat. Invece devo dire che
il pat non nel senso del colpo del golf, il pat nel senso appunto addizionale, cioè.
Esatto. Quello che mi ha sorpreso da un coach difensivo come O'Brien è stato l'atteggiamento dei Texans proprio sulle ultime azioni, quando Breeze ha portato i Saints in raggio da field goal. Se guardate, c'è un'inquadratura dove si vede appunto sul tentativo due safety profondissime che hanno lasciato praticamente lo spazio a, penso fosse Ginn se non sbaglio, di ricevere in mezzo al campo e poter chiamare il timeout. E poi vabbè, è stato bravo Lazza a metterla dentro da casa sua, però ecco,
56
o 58?
58
a 56 quello che ha sbagliato a fine secondo tempo.
56 quello, esatto, ne ha sbagliato uno. Ragione, l'altro 58 o 59 addirittura, mi sembra.
Sono 58. Non... Comunque, vabbè, poco cambia. Entrava anche da 62-63.
Sì, sì, aveva spazio.
Ecco, però è una partita che sicuramente ci ricorderemo, e i Saints alla fine l'hanno scampata, però. Houston
l'hanno scappata, però se la sono, cioè se
sì,
la,
sì,
se
sì,
la
sì, sì,
io se devo, in diverse volte io ho pensato, ma quanto è forte Alvin Kamara. Io pensavo che avrebbero patito di più l'assenza di Ingram, che era molto complementare l'anno scorso, cioè era una coppia fantastica, assortita in un modo fantastico, e pensavo che l'avrebbero patita di più. Invece ho visto fare dei numeri a Kamara meravigliosi.
Mauro, alla fine è vero, essendoli poi sono piene le fosse, ma può perdere una squadra che segna un touchdown con una ricezione del secondo quarterback?
No,
quindi no, assolutamente.
E quando vedi su ESPN che fanno come in questo momento, che c'è la scritta sul sottopancia della formazione in campo, vedi scritto 2QB, è fantastico.
Esatto, quindi bene. Allora ringrazio tutte le persone che ci hanno fatto compagnia sulla chat e anche quelle che ci hanno ascoltato senza palesarsi. Ragazzi, palesatevi pure, diciatevi su Spreaker, venite in chat, che noi siamo solo che contenti. Ringrazio Emanuele Sortino che ci ha lasciato per un altro podcast, Andrea Ghezzi che ci ha lasciato per un altro podcast, cioè seduti abbandonati, ragazzi, una cosa incredibile.
Generiamo spin-off,
esatto, e un saluto e un ringraziamento a Marco Santini.
Saluto tutti quanti gli ascoltatori diretti e differiti. Speravo che Sortino mi invitasse al podcast dei Broncos, non so perché non l'ha fatto, sarà per la prossima volta. Quando,
secondo
quando
me puoi
perderemo.
Fare irruzione. Puoi fare irruzione.
Esatto, entra dalla porta. Un saluto e ringraziamento anche a Mauro Rizzotto.
Grazie a voi, un saluto a tutti. Marco, quando vuoi venire nel podcast dei Dolphins a farti quattro risate, sei benvenuto.
Cosa ci aspetta in settimana? Tutta la potenza di fuoco di Outdoor Magazine viene schierata a livello podcast, come vi abbiamo ricordato ieri. È andato online Cool Bueno, il podcast dedicato ai Miami Dolphins. Questa sera scusate il disturbo, giovedì sera scusate il pronostico 21:30 dal vivo, venerdì scusate il college football e podcast verso il draft in una puntata speciale dedicata ai rookie. Quindi tutto quello che potevamo l'abbiamo messo in campo perché ci piace, ci divertiamo e vediamo che anche a voi apprezzate il lavoro che stiamo svolgendo. Da Giovanni Ganci è tutto, alla prossima puntata.